Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
L'età libera, un cordiale benvenuto da Maria Francesca Baldizzone Gardenghi. Ospite della trasmissione di oggi è Francesco Patrizzi, lo conosciamo tutti come biografo e critico cinematografico e simpaticissimo giovane che affronta gli argomenti con molta leggerezza e anche con molta gradevolezza. Poi abbiamo Francesco Franceschini che ci segue al di là del vetro e un nuovo ospite, Arnaldo Casali. L'argomento di oggi è la satira.
Posso fare due obiezioni?
Prego.
Al di là del vetro sembra che sto in prigione, è l'ora del colloquio. L'ora del colloquio, no? E Arnaldo Casali ancora non si vede, è una presenza fantasmatica.
I nostri ascoltatori lo conoscono tanto, come ritardatario.
È noto per la sua puntualità, sì.
No, io dico al di là del vetro perché è colui che gestisce la nostra trasmissione, ci dà i tempi e poi, ecco, è il primo a valutare la bontà o meno del nostro...
Come Nerone praticamente, pollice verso oppure...
Pollice verso o meno. Grazie per questa così gradevole interruzione. Allora, vogliamo parlare della satira. Si parla tanto di satira, ma poi ecco, approfondirà l'argomento Francesco Patrizzi e gli altri ospiti l'approfondiranno. Comunque vorrei iniziare proprio a riferire fedelmente quanto dice il vocabolario. Loli Devoto dice... Satira, genere di composizione poetica a carattere moralistico o comico, che mette in risalto, con espressioni che vanno dall'ironia pacata e discorsiva fino allo scherno e all'invettiva sferzante, costumi o atteggiamenti comuni alla generalità degli uomini o tipici di una categoria o di un solo individuo. Questo è quanto recita il vocabolario. Esempi di satira pungente e fortemente incisiva li abbiamo nella letteratura latina e nella nostra storia della letteratura italiana. Ricordiamone soltanto due, Orazio e appunto Ariosto. Di Orazio che cosa possiamo dire? Orazio è vissuto nel 65 avanti Cristo ed è il poeta che mira a mettere in luce proprio i difetti degli uomini, evidenziando con chiarezza il suo ideale di vita, elogio della vita della campagna, della purezza dell'incontro col mondo della natura. Nelle satire Orazio attinge però a quella bonaria e sorniona ironia che scaturisce da una serenità che ormai ha raggiunto. Quali sono gli argomenti affrontati? Ecco, ne evidenziamo soltanto alcuni. L'incontentabilità degli uomini, poi le passioni, cerca di colpire fortemente l'adulterio, poi la esortazione a tollerare, a compatire i difetti dei propri simili. Su alcuni di questi argomenti ci soffermeremo poi. E poi ha un tono molto forte nei confronti dei seccatori, e tutti li abbiamo incontrati nella nostra vita. Fatta questa premessa, forse un po' troppo lunga, lascio la parola a Francesco.
Francesco, a quale Francesco?
Ecco, storia. Francesco Patrizzi, perché noi abbiamo Francesco Patrizzi e Francesco Franceschini.
Ma non allora, lo sa nessuno, eh?
Non lo sa nessuno, lo ribadiamo sempre. Comunque Francesco Patrizzi,
diciamo, io sono quello che sta dalla parte buona del vero, quello,
io sono
quello
che
libertà
sta, sì, in gattabuia praticamente.
Bene.
Beh, hai fatto una contestualizzazione della nascita della satira come genere letterario, che è importantissima, perché poi io farei notare che è tipicamente italiana la satira che noi conosciamo, perché lo spirito che ci rende famosi in tutto il mondo è appunto questo essere sarcastici, ironici e comunque, come hanno detto nel caso della crisi economica mondiale che sta invadendo un po' tutti quante le nazioni, alcuni osservatori americani hanno detto, dice, beh, voi italiani comunque in queste situazioni messi alle strette e messi veramente con la schiena in terra riuscite sempre con un guizzo ironico a ritirarvi su, perché avete questo spirito che non si lascia mai andare, perché forse quello che c'è dietro alla satira, all'ironia, insomma, queste cose qui, è il non lasciarsi andare, giusto?
Benissimo.
Quindi è una volontà di risalita, però questo prevede sempre che ci sia qualcosa che non va, perché la satira si fa su quello che non va. E poi giustamente notavi con i tempi antichi Orazio era un osservatore abbastanza acuto dei costumi e malcostumi dei suoi contemporanei.
Che sono i costumi e malcostumi di ogni tempo.
Giustamente.
Purtroppo.
Ahimè.
Ahinoi. Assumo con ahinoi. E ci sono momenti in cui fare satira è pericoloso e non è consentito, e periodi in cui invece è, diciamo, è il sale della vivacità di una nazione. Credo che noi in questo momento stiamo attraversando, come dire, un periodo di grande fertilità di satira, perché si vede che ce la passiamo un po' male. Perché
brutto segno.
In televisione, sui giornali, nelle piazze, c'è un rifiorire di generi satirici di tutti i tipi.
Di pasquinate, così.
Si prendono in giro tutti vicendevolmente, per cui questo fa pensare che siamo messi male e che abbiamo questa volontà di risalita e di riscatto.
Ecco, però io vorrei intervenire. Io ho parlato di una satira bonaria e anche in termini civili, invece a volte c'è una degenerazione ed è proprio quello che vorrei che tu evidenziassi.
La degenerazione a cui credo che tu alluda, se non ho capito male, dunque, chi fa satira in genere è una persona che riesce a sintonizzarsi sul malcontento popolare, per cui dice c'è una cosa che non va, su questo siamo tutti d'accordo, e in genere è una cosa trasversale, a prescindere dal credo politico, religioso, quello che vuoi.
Benissimo.
E per cui la satira di per sé crea consenso. Il comico che intercetta tutto questo consenso, se pensa a un certo punto di dover dare anche delle risposte, perché questa è la cosa fondamentale, è difficilissimo fare satira per questo motivo. È facile cavalcare il malcontento, scherzare su una cosa che capisci che non va bene a nessuno, ma avere poi in tasca la risposta non è mestiere suo, secondo me. È mestiere di chi deve poi gestire la vita pubblica, per cui uno si aspetta la risposta positiva in genere da un politico, da una figura istituzionale, da una figura in cui credere che sia comunque seria e abbia una sua storia, che non venga insomma né dal comico, siamo capiti, no? Insomma da altri palcoscenici. Insomma, quello che si dice adesso, da un po' di anni a questa parte, è ognuno il suo mestiere, che è la cosa più importante. Anche perché un conto è ridere e quindi sintonizzarsi con la persona che fa la satira, e un conto è diventare seri e in quel momento ti accorgi, come dire, si accende la lampadina e ti torna quel lume critico che sembrava un pochino offuscato dalla risata. Per cui quando vedi certi comici che scendono in piazza o fanno queste ring populiste da palcoscenici più o meno mediatici, ti domandi, oddio, questa è una deriva della satira un po' troppo pericolosa che non c'ha nessun senso, secondo me.
Non è più satira.
Non è più satira. Secondo me c'è tutte le sere vediamo una persona che sta sul limite di questa satira non satira, secondo me. Non so se poi, al di là del vero, Francesco concorda. Tutte le sere c'è Ezio Greggio che fa il suo pistolotto modalistico.
Direi di sì.
Tanto simpatico, fa tanto ridere. Ma è stato simpatico Ezio Greggio. Tutte le sere fa il suo pistolotto scritto da quel furbacchione di Antonio Ricci che, insomma, è, come dire, è la Salunga, insomma, su come intercettare il consenso delle masse, tant'è che poi Striscia la Notizia c'ha sempre picchi d'ascolto altissimi. E la trasmissione in sé in genere è satirica perché si prende in giro vizi e virtù di vari personaggi della vita pubblica, ma quel pistolotto che fa nell'anteprima della trasmissione, in piedi sopra il tavolo, con quell'aria molto da pubblico ministero, secondo me è un pochino fuori contesto, stona un pochino.
Direi che è proprio fuori onda, lasciatemi questa espressione.
è molto fuori onda, e credo che sia quello stato forse l'inizio di una certa deriva, cioè il comico che comincia con il suo pistolotto modalistico, cioè fa due battute per sciogliere la, come dire, per captare l'attenzione e sintonizzarla su stiamo scherzando, e poi tira fuori la cosa invece modalistica, ma le cose dovrebbero andare in questo modo qui, così non si fa, c'è il gesto che in radio non si può far vedere, è la mano, come dire, un po' accusatoria che si muove, tipo adesso gli do un po' di legnate, che è il gesto in genere più frequente che fa Ezio Greggio. Io credo che questo non sia esattamente la traduzione giusta di che il riso castiga i costumi, perché li castiga in un altro modo, come faceva Orazio, giustamente, no? Facendo dei panegirici, girandoci intorno, mettendo la berlina, in genere l'aspetto, mettendo la berlina e mostrando l'aspetto più ridicolo di certe cose che poi chi ascolta capisce.
A questo punto è inevitabile citare Parini.
E qui, ma... Francesco, intervieni?
No, nel senso che non lo devo citare oppure no?
No,
beh, Parini, beh, chiaro, le satire, insomma, tutta la produzione,
nel giorno
le odi,
cosa fa?
Cioè,
proprio viene a concretizzare,
ironizza
ciò che in questo
molto,
momento
certo,
ha sì. evidenziato.
Sì, cioè, lì c'è il giovin signore, lì c'è una classe sociale in particolare che viene presa di mira, che è l'aristocrazia molle italiana e più in generale europea del Settecento, in quel caso milanese, perché Parini era di Monza, insomma, vicino Milano. Quindi sì, c'è questa ironia, questa satira, però insomma, poi venendo a tempi più recenti, per esempio, mentre Francesco parlava mi è venuto in mente Ettore Petrolini. Petrolini era un altro straordinario che riusciva a essere ironico e satirico senza essere moralista, come invece fanno alcuni, non solo Greggio, che forse tutto sommato è il più innocuo, ma un Beppe Grillo, per esempio, che è estremamente...
Beh, insomma, lasciatemi parlare
feroce,
anche
ma
Ruzzanti,
poi in realtà...
Insomma, è proprio, insomma, è una cosa inaccettabile.
Il poeta satirico o il comico, senza
diventano
scomodare
dei
la poesia...
dei populisti, diventano...
È un'altra cosa, insomma, probabilmente. Taccio. Credo, non lo so, insomma, dimmi tu che ne pensi di Grillo. Francesco, dimmi tu che ne pensi.
Era esattamente quello che stavo dicendo senza nominarlo, perché la cosa importante di chi fa satira è rimanere all'interno di un certo contesto. Salutiamo Arnaldo Casali che si è degnato di arrivare.
Abbiamo parlato male di Grillo,
che
ci parlerà...
annunciato
no,
la sua presenza, succede? Ecco, lei finalmente è arrivato. Stiamo parlando della satira.
Abbiamo parlato male di Grillo prima che arrivasse, proprio perché non farci smentire. Adesso invece a noi Grillo piace, improvvisamente ci piace molto.
Perché
a lui
i
piace.
Tratti somatici sono...
No, perché gli somiglia, perché Arnaldo è un fan di Grillo, no? Dategli un microfono,
non possiamo
favore.
Parlare di...
No, ma
Arnaldo l'abbiamo invitato per un motivo ben preciso, perché ha fatto una tesi sull'ironia in San Francesco, giusto Arnaldo?
L'umorismo.
Non
l'ironia, che è un po' diverso, infatti...
Non cominciare a fare il saccente perché me ne vado, eh?
No, nel senso, la tesi... No, beh, cioè l'ironia è una componente comunque dell'umorismo, però è un po', io un po' questa differenza l'ho fatta, nel senso che...
Allora a questo punto dobbiamo ricordare anche Pirandello?
Sì, infatti.
Da sì, Beppe Grillo a Pirandello è un bel salto, eh?
Da Pirandello?
Sì, cioè l'umorismo è appunto il sentimento del contrario, diceva Pirandello,
certo.
Cioè è un sentimento, io direi, più profondo dell'ironia, nel senso che l'ironia prevede soltanto un distacco, no? Dalla realtà, se si ride di qualcosa perché se ne prova un profondo distacco fondamentalmente, quindi è un po', direi quasi un sentimento snob l'ironia, no? Invece l'umorismo è più partecipato, cioè
c'è
l'umorista,
la riflessione,
esatto,
c'è la
un'elaborazione.
L'ironia è alla Oscar Wilde, per capirci, dai.
Sì, cioè l'ironia è appunto, ripeto, un ridere di qualcosa che si capisce, di cui si capisce la futilità, se vogliamo, no? O la stupidità, però con un certo distacco, quindi la persona ironica comunque non partecipa, diciamo, della problematica, ecco, no? Invece l'umorismo è un'elaborazione di quel problema, cioè io avverto, no? Che qualcosa è sbagliato, ma cerco anche di cambiarlo. Quindi l'umorismo ha comunque una funzione, come la satira, l'umorismo ha anche una funzione, potremmo dire, educativa, per certi versi, o comunque una funzione di incidere sulla realtà. L'ironia no, l'ironia si limita a prendere atto di qualcosa che non si condivide, di qualcosa di cui si capisce che è
su. E quindi si sorride su.
Sì, Leoni è più, secondo me, visto che appunto Francesco è un esperto, quella di Woody Allen, no? Cioè è un sentimento più snob l'ironia, invece l'umorismo è un sentimento molto più attaccato, anche se vogliamo, alla realtà, secondo
Francesco
me.
Scuote il capo, non è scuote per niente d'accordo.
Io sono un difensore dell'ironia, poi mi ha citato Allen, ma Oscar Wilde, insomma, secondo me quello che fa la differenza sostanziale è quello che poi in inglese lo chiamano il frame, il contesto. Se tu operi dentro un contesto, faccio un esempio molto banale, adesso ti racconto una barzelletta. In genere quando tu cominci così, che fai? Crei già il contesto e adesso ridiamo. È come al circo, dicono adesso entrano i pagliacci, uguale. Per cui chi fa umorismo, satira, oppure dice adesso facciamo una trasmissione, si chiama Zelig, ridiamo subito, qualsiasi cosa poi intervenga, tu sai che è orientata verso adesso ridiamo, adesso dobbiamo allentare le nostre difese, qualsiasi cosa ci dicono ce la beviamo e ridiamo sopra insieme alla persona che ce la dice. Da cui, allentando le difese, se poi quindi il pistolotto politico, come dicevamo, abusi di questa credulità.
Invece i inibitori vengono ad essere elusi?
Certo, cioè io trovo molto scorretto, ad esempio, raccontare la barzelletta e poi fare campagna politica, non faccio nessun riferimento a nessuno, per carità, perché significa allentare queste difese, non è una cosa corretta, secondo me. Quello che è interessante dell'ironia è che non opera dentro un contesto, non c'ha il frame, non c'ha la cornice, l'ironia interviene al di fuori di qualsiasi contesto, è un rovesciamento, come dire, fulmineo, improvviso, all'interno di una chiacchierata qualsiasi, di un contesto qualsiasi. Per questo è, in genere sempre si dice, ironia è pungente, è, come dire, ti arriva quando meno te lo aspetti. Sta al ricettore, alla persona che sta ascoltando, spesso capirla, sintonizzarsi al volo senza essere...
quando non diventa però sprezzante.
Lì diventa sarcasmo, però è un po' diverso.
Dopo abbiamo il sarcasmo.
Lì è sarcasmo, lì così.
È sempre sprezzante. Cioè, l'ironia è sprezzante in sé proprio come forma, in quanto proprio presa di distanza da qualcosa, è di per sé sprezzante. Poi lo può essere in modo più dolce, in modo più crudo, in modo più cattivo, in modo più buonista, ma è sempre sprezzante. Cioè, la persona che fa dell'ironia, la persona ironica, è sempre... una persona che si ritiene comunque superiore a ciò di cui fa ironia. L'umorismo, a mio avviso, non è diverso a livello di contesto, cioè l'umorismo anzi è qualcosa che sta alla base dell'ironia stessa, cioè la persona che fa dell'ironia è una persona che ha senso dell'umorismo, quindi non è che l'umorismo è il cabaret, anzi, a mio avviso spesso i comici sono carenti di umorismo, proprio perché nella volontà di far ridere spesso si prendono molto sul serio. Cioè ci sono dei comici che io trovo assolutamente seriosi, proprio perché al di fuori del contesto, no? In cui adesso ti faccio ridere, se non riesco a farti ridere mi arrabbio pure magari, o comunque al di fuori del mio spettacolo divento una... Anzi, si dice spesso, no, che i comici sono persone tristiche, sono persone malinconiche.
Certo,
non sempre, secondo me sono pochi i comici che sono degli umoristi, secondo me sono due figure molto diverse. Infatti io parlavo di San Francesco come umorista,
sì, io vorrei
che non è
adesso
certo
riportare,
un comico.
Chiedo scusa, ma vorrei riportare proprio la conversazione su San Francesco.
Vabbè, allora, posso dire una cosa? Prego. Perché sennò poi me ne dimentico. Questa cosa di Arnaldo è importante, cioè a me dà molto fastidio, per esempio, il comico che ride della sua battuta prima del pubblico. Ce ne sono tanti di questo tipo. A Zelig, per esempio, è pieno di questi mezzi comici, definiamoli in questo modo. Il comico per antonomasia è Buster Keaton, cioè quello che non ride mai, è il comico che veramente...
Esatto, esatto. L'umorista.
Bravissimo.
Non è quello che ride come a dire, oh, vi ho fatto ridere, se non ridete mi fate fare una brutta figura, certo. Quindi ridete anche voi. No, quello è un fallito, non deve ridere mai il comico.
Ma infatti chi ha senso dell'umorismo di solito non ride, fa ridere. No?
Woody Allen non ride mai nei suoi film. Io non mi ricordo una
perché
parte
un grande umorista, infatti,
in cui Woody Allen rida. Buster Keaton è famoso, per non è mai riso nella storia, credo, anche a casa sua, forse lontano dalle telecamere, non vi rideva mai praticamente Buster Keaton.
Benissimo, bravo.
Spaglioglio ridevano, ma ridevano in maniera talmente sguagliata che erano divertenti per il fatto stesso di ridere. Si scompisciavano, come direbbe Totò.
Vogliamo, appunto, è un argomento particolarmente interessante, nuovo soprattutto. Grazie a Francesco Patrizzi che hai pensato di invitare il signor Casali. Prego.
Senza il quale ovviamente non potremmo...
Beh, appunto, secondo me San Francesco,
no, ecco,
che sicuramente non era un comico, no? Ma era un grande umorista. Cioè appunto l'umorista è colui che riesce a cogliere il comico che c'è nella realtà, proprio perché ne avverte l'errore, ma l'errore a volte persino grottesco. San Francesco è il santo che ha rovesciato il mondo in qualche modo, no? C'è stato uno spettacolo teatrale che si chiamava Francesco a testa in giù. Il rovesciamento dei valori è esattamente quello che fa l'operazione umoristica, no? Cioè io ti faccio ridere perché io sono distorto rispetto a quello che tu vedi, ma la verità è che sono io che colgo che il mondo è distorto, cioè io mi capovolgo, il giullare si capovolge, no? E quindi appare come un uomo capovolto. In realtà il saggio, no? È colui che si accorge che è il mondo che è capovolto rispetto a, cristianamente io potrei dire, un disegno divino, ma poi in realtà ognuno ha i suoi parametri, no? Quindi non è importante adesso il parametro può essere una filosofia, può essere una religione, ma certo. Comunque io mi accorgo che rispetto a ciò che io so essere giusto, la realtà va in senso contrario, allora io mi capovolgo per riaddrizzarla.
Cosa c'è di più snob di questa cosa, dico io? Cioè, è chiaramente un atteggiamento elitario questo qui, non è di condivisione. Perché? Perché, e qui smentisco quello che hai detto 5 minuti fa, il senso dell'ironia e dell'umorismo è lo spiazzamento, non è il consenso. È chiaro che tu ti senti estraneo alla massa, ti senti minoranza, ti senti al di sopra, ti senti non coinvolto, per questo ti rivolge alla massa di pecoroni cercando chi è come te. In questo senso è di cerca di un'elite. Io credo che San Francesco, come l'hai presentato tu, fosse molto elitario in questo senso.
Infatti il punto di partenza è lo stesso. Cioè c'è appunto un rovesciamento dei valori rispetto al mondo che ti circonda. Quindi certo l'ironia e l'umorismo hanno lo stesso punto di partenza. Secondo me poi è il modo in cui si fa che è diverso. Cioè l'ironia si ferma a questo rovesciamento dei valori. L'umorismo va più a fondo e cerca di incidere, quindi la satira che cosa fa? Non si limita a dire il mondo è sbagliato, ma cerca anche di indicarti dove è sbagliato, come è sbagliato, cosa sarebbe giusto. Beppe Grillo, perché io adesso sono reduce, l'avete citato. No,
l'abbiamo citato in maniera non...
Assolutamente
sì, io vi posso dire questo, io sono stato ieri sera allo spettacolo, appunto vengo da Perugia per questo motivo. Beppe Grillo prima denuncia, no? Mette alla gogna, mette alla berlina, no? Ciò che è errato, ma poi fa anche delle proposte concrete. Cioè ieri sera a un certo punto ha tirato fuori non lo so, la palla appunto che lava senza usare detersivo, la bara, addirittura a un certo punto ha tirato fuori la bara di celluloide che non inquina, cioè fa delle proposte concrete. Cioè l'umorismo
questa
non si ferma
lasciamo volentieri.
A dire
sì. Comunque non allontaniamoci schifo dal discorso,
cioè con la
San
bara
Francesco
di celluloide uno si vede anche un film da morto praticamente. Così funziona, così, okay.
No, adesso io vorrei però Francesco Patrizi, che lasciassi tranquillamente la parola al signor Casali, proprio perché vorrei, è un argomento assolutamente nuovo, una visione completamente nuova, nessuno ha letto San Francesco così, permetti che concluda?
Perché siccome sta andando fuori dal seminato, come si dice, io lo vorrei riportare un po' l'argomento. Come l'hai presentato tu, è giustissimo, sono d'accordo, come io la contesto, io faccio le mie contestazioni in diretta. La costruzione di un mondo nuovo è un altro discorso, non spetta ai comici, non spetta a chi fa satira, non spetta a chi fa umorismo, può essere un grimaldello, mi sta bene, no, ma non è una cosa, non è una cosa che riguarda comunque come approccio, secondo me non è giusta. Dicevamo inizio trasmissione, tu non c'eri ancora, un conto è il compito del demolire in un certo senso, lasciando intravedere dei valori in cui credi, che sono quelli che ti hanno aiutato a demolire quello che è appunto il mondo da rovesciare, ma poi quello che è da ricostruire secondo me spetta ad altri, spetta. Poi che San Francesco sia stato un unicum è un altro discorso, perché si è posto come modello, si è posto quello che vuoi, ma non credo che sia questa la strada da seguire, altrimenti ci popoliamo di Beppe Grillo in tutte le piazze, capito?
Beppe Grillo l'hai citato tu, io posso solo dire che parlando proprio di umorismo, io già prima abbiamo fatto la differenza tra comici e umoristi, cioè io non sto parlando dei comici, sto parlando di umorismo, l'umorismo appartiene a tutti, io l'abolirei i comici, fosse per me sarebbe bello un mondo in cui tutti hanno senso dell'umorismo e non esistono i comici perché tutti fanno ridere, tutti sono capaci di essere divertenti, no? Cioè a me il comico non mi piace come figura, uno che sta lì e ti dice mo te faccio ridere, secondo me non c'ha senso, infatti io detesto il cabaret.
Ma come
per questo
si può
motivo
arrivare ad una forma di autoironia? Sarebbe necessario, esatto, che cosa, una capacità autironica,
esatto,
di cui siamo sprovvisti.
Sì, siamo sprovvisti perché ci prendiamo andiamo sul serio. E San Francesco, da questo punto di vista, proprio per ritornare
al
tema,
a San Francesco
è la base, la base dell'umorismo francescano, è proprio questa che lei ha appena detto, cioè la capacità di ridere di sé, cioè il non prendersi sul serio. L'umiltà francescana, io la leggo in questo modo, che cos'è l'umiltà francescana? San Francesco non era una persona che si mortificava, nel senso, a differenza di quello che si pensa, non era una persona umile, lui non pensava di essere un nulla o pensava di essere un grande peccatore, non è vero, questa è un po' la tradizione che ce l'ha tramandato. Se noi leggiamo le parole di San Francesco, San Francesco era perfettamente consapevole di essere un santo, lo sapeva, ma non attribuiva a se stesso il merito della sua santità. È questa l'umiltà, cioè l'umiltà non significa abbassarsi gratuitamente, per così dire, o mortificarsi, significa prendere coscienza dei propri limiti. Allora San Francesco diceva sempre: ma sì, mi dite che sono un santo, vabbè, ma la verità è che se a qualsiasi uomo, anche al peggiore peccatore, Dio avesse dato quello che ha dato a me, ma sarebbe 10 volte più santo di me. Cioè, quindi è questo. Allora, dal momento in cui si prende distanza da se stessi, cioè si dice io non ho meriti, io non ho pregi, io ho solo doni, ho solo dei regali, a quel punto è la prima forma umoristica, perché se tu riesci a non prenderti sul serio, poi riesci a reagire in modo umoristico anche di fronte ad eventuali attacchi, per esempio. Cioè, l'umorista è colui che quando gli fanno una critica non si arrabbia, ma riesce a rispondere. Non semplicemente scherzando, e anche seriamente, ma perché non vive la vita come con una corazza addosso da cui bisogna difendersi, perché sa che non è, il problema non è sentirsi in alto, il problema è sentirsi quello che sei, no? È da questa presa di distanza che nasce poi l'umiltà, ma nasce anche l'umorismo, cioè la capacità poi di ridere di tutto, perché non è un mio problema, per così dire, no?
La cosa principale per cui l'umorista o comunque il fedonia non si arrabbia è che dice: tu la pensi diversamente, va bene, mi sta bene così.
E appunto, vedi la differenza ancora tra ironia e umorismo.
Abbiamo soltanto 3 minuti e quindi, per cortesia, Francesco Patrizzi, lasciamoli tutti al signor Casali, perché vorremmo veramente entrare nella sua tesi.
No, però è interessante, cioè il discorso, ma io, questo è un dibattito,
è
nel
un
senso
giocare, è un giocare,
nel senso
molto
che ancora una volta io, lui ha fatto un'osservazione giusta che a cui certo. Io rispondo, cioè appunto ancora una volta l'ironia è questo, cioè quando io dico l'ironia è un sentimento più snob, appunto io la penso in un modo, tu la pensi in un altro, io non mi arrabbio perché tu la pensi in un altro, perché tanto alla fine sono distaccato. L'umorista non è distaccato, cioè è convinto di quello che sta facendo. Quindi la tolleranza nei confronti dell'altro non nasce da un'indifferenza nei confronti dell'idea dell'altro, nasce da una capacità di dialogo, di rapportarsi, se vogliamo anche da una sorta di relativismo, se vogliamo, cioè io non ho la verità in tasca, no? Quindi devo anche essere capace di mettermi in discussione, ma questo non vuol dire non avere punti di riferimento, cioè San Francesco, l'umorismo di San Francesco nasce dal cristianesimo, nasce dal Vangelo. Non è che nasce così da un relativismo assoluto, però certo dal momento in cui tu, cioè il problema anche della Chiesa, no? Che si prende troppo sul serio, per quale motivo? Perché ha i suoi dogmi, il dogma, no? Che è diventata la parola d'ordine degli anticlericali, perché? Perché il dogma è qualcosa di fisso, no? Ma chi l'ha fissato il dogma? L'hanno fissato gli uomini, invece il cristiano autentico dice ok, io ho il Vangelo che è un punto di riferimento importante, ma non sono io che posso dire che cos'è la verità, devo fidarmi di Dio, no? San Francesco è questo, San Francesco fondamentalmente si fidava di Dio, quindi non si prendeva sul serio. Questo però, avere comunque un forte bagaglio, no? Di saggezza, gli permetteva di vedere ciò che era distorto nel mondo, di rovesciarlo attraverso l'ironia, ma di non fermarsi all'ironia. Io sulla mia tesi ho scritto che i monaci sono ironici, i francescani sono umoristi, nel senso che appunto anche il monaco rovescia il mondo, però se ne sta per conto suo, se ne sta in monastero chiuso, quindi vive in modo molto più distaccato questo rovesciamento dei valori. Invece il francescano usciva dal monastero, andava in mezzo alla gente, quindi io non è che me ne frego del fatto che tu sei stupido, io sono intelligente, no, adesso io ti faccio capire come stanno le cose. Non te lo faccio capire con la violenza, però te lo faccio capire facendoti ridere, te lo faccio
però
capire.
È una presunzione, Arnaldo, scusami, è una presunzione questa, voglio dire, del comico o dell'umorista, far capire agli altri che sono stupidi e lui è intelligente.
Ma
è un
non
po'
è che lui è intelligente, l'umorista è qualcuno, è una persona che ha capito qualcosa e vuole svelare agli altri, punto. Certo, ci vuole anche un po' di presunzione, è ovvio, chi non è presuntuoso non combinerà mai nulla.
A questo
vita.
Punto dobbiamo assolutamente dare la parola a Francesco Patrizzi, perché il suo viso
In teoria Arnaldo fa un discorso molto lineare, che se seguiamo la linea ci porta alla Guzzanti, per cui
si chiama proselitismo,
adesso ti faccio il lavaggio del cervello, questa è la cosa che non condivido.
Tu hai citato, ecco, secondo me, un classico esempio di comica che non ha un briciolo di senso dell'umorismo. Cioè Sabina Guzzanti, io lo dico sempre, secondo me è una comica che non ha il minimo senso dell'umorismo, che si prende sul serio, si pensa di essere una messia, non capisce quello che... Ecco, invece...
Anche prima noi abbiamo citato la Guzzanti, ma in senso assolutamente negativo.
Abbiamo finito però, ci dispiace. No, sì, no. Abbiamo 10 secondi perché entra il satellite.
10 secondi entra il satellite, Francesco Patrizi.
Saluti a tutti e baci.
E baci, basta? E baci, non possiamo dire altro?
No, neanche l'umorismo dell'uomo di Neanderthal di cui volevi parlare, no.
Sì, ma la prossima puntata.
Torneremo. Grazie ancora.
A tutti. Arrivederci.
Una prossima volta.
Grazie, ciao.
Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e alla prossima settimana.